Siamo molto felici, dopo i ministri, di ospitare un altro grande personaggio della musica italiana, un bravissimo musicista, un nostro caro amico. Benvenuto Enrico Gabrielli.
Ciao Enrico.
Ciao ragazzi, ciao Lisa, ciao.
Ciao. Allora, per i pochi che non lo conoscono, lo sapete, Enrico ha una carriera ormai musicale trentennale, si può dire ormai trentennale?
Non lo so.
Più o meno, le conti.
Fatico tanto a dirlo. Sì,
insomma, sì. L'avete visto tante volte con i Calibro 35, con tutte le altre sue, insomma, grandi collaborazioni, anche quest'estate alla nostra festa della radio, grazie di aver partecipato per il tributo a Paolo Benvenu, e quindi siamo felici di rivederti qui nei nostri studi e ti vediamo per parlare di un appuntamento importante.
Esatto, è un festival che è giunto alla terza stagione, si chiama Puntuale. Tu Enrico sei uno dei fondatori appunto di questo festival, di questa rassegna, vero?
Sì, sono uno dei folgorati che ha messo in piedi questa cosa qua, per cui sì, siamo arrivati incredibilmente alla terza, si svolge al Bico Club ormai appunto da 3 anni, in realtà noi avevamo già alle spalle un festival fatto a Santeria, il Teatro Santeria, quando sì, praticamente all'inizio proprio gli esordi della fondazione del teatro stesso, che si chiamava Contemporarities. Arriviamo alla 5ª edizione. E poi vabbè, vicissitudini varie, non ultimo il Covid, diciamo così, si è interrotto quell'esperienza là e abbiamo cominciato questa Albico. E quindi si procede, insomma.
Vi siete trovati bene, quindi siamo alla
sì,
terza.
Un posto strepitoso, Albico. C'è uno di quelli che ha una lunga storia da raccontare e tante storie messe insieme molto molto diverse tra di loro. Poi è un posto che esiste da tanto tempo, che in realtà esisteva addirittura prima in Via di Castiglia, era di fronte a quello che adesso c'è, il grattacielo, quello, il bosco verticale. Sì. Lì c'era il vecchio Bico, che prendeva le redini di un posto che si chiamava Arci Matato ancora prima.
Wow.
Essendo appunto trentennale, ormai conosco delle cose molto del
posto.
E adesso il Bico va avanti, insomma, da tanto tempo. Otta che lo gestisce, fa una programmazione stupenda, e noi ci siamo incuneati dentro questa programmazione, che è decisamente diversa anche da quella che fare normalmente lei.
Ecco. È vero. Ma parlaci proprio appunto di Puntuale, ecco. Perché da cosa nasce? Proprio?
Tra l'altro io l'ho presentato dicendo un festival, ma poi ho letto che voi lo state presentando dicendo non è un festival, ma è un magazine culturale dal vivo.
Sì, alla fine sì, se cerchiamo la definizione ancora siamo un po' in fase di assestamento sulle definizioni, ma quello è. Perché fondamentalmente sono concerti, ma anche con inserti di divulgazione, diciamo così, per cui si suona, si illustra, si vede, si parla, si racconta, poi vabbè, si spiega anche quando serve, però l'idea è quella di non fare un concerto classicamente inteso, ma proprio un miscelone di cose, e possono cambiare molto da concerto a concerto, per cui abbiamo fatto serate di pura musica, altre invece di narrazione. Adesso mi ricordo quando è venuto il figlio di Leo Ferré, che era una serata tutta su Leo Ferré, di cui abbiamo fatto un disco noi, e venne suo figlio, quindi è stato anche un discorso molto più di narrazione, storytelling quasi. Oppure le serate che ormai sono arrivate alla terza su un videogame che si chiama Arcade Music, che oltre a fare proprio, come dire, con il sintetizzatore le sigle dei cartoni animati di
videogiochi,
ospitiamo magari anche presentazioni di nuovi videogiochi o di giochi da tavolo, oppure parliamo in generale del game, insomma. Per cui sì, è un po' ampio, un po',
sì,
però sono molto precise, ogni serata parla di qualcosa
dedicata,
di preciso.
Sì.
E la musica anche applicata ad altre, insomma, ad altri mondi, in modo non convenzionale.
Certo, la musica è applicata ad altri mondi, in realtà.
Certo.
Io sono mai stato convinto che la musica da sola, cioè la musica chiaramente è una cosa che ti può prendere tutto, però è una delle pochissime forme d'arte che in realtà va in parallelo alla tua vita. Tu puoi fare molto altro e la musica può essere lì, può essere anche musica di diverso tipo, non necessariamente d'ascolto o di consumo, può essere intrattenimento, può essere qualsiasi cosa. In realtà il linguaggio musicale ha questa grande capacità di essere anche parallelo alla tua stessa attività, insomma, se sei un grafico ascolti.
Certo.
Pure se fai musica, ascolti. Cioè, in realtà io non mi capita di fare musica
e ascoltare altra,
ascoltare altra,
certo,
musica.
Certo, sì. Beh, anche adesso che stiamo facendo ascoltare musica, la gente chissà dov'è e chissà da dove ci ascolta.
Ascolta
la musica. E cosa, magari c'è stato un qualcosa, un argomento o un'ispirazione in particolare per questa edizione?
Allora, Il primo appuntamento che facciamo, che è proprio domani, ha un titolo forte perché si chiama Musica Politica. Noi abbiamo fatto un disco, allora 19:40 in realtà è l'emanazione, anzi vado indietro. Io con Sebastiano De Gennaro, Francesco Fusaro e Marcello Corti abbiamo una collana discografica di musica anticlassica, la chiamiamo così, cioè e siamo tutte persone che hanno avuto a che fare con l'Accademia, abbiamo preso in mano il concetto di musica scritta e l'abbiamo un po' o sabotato, trascritto o suonato paro paro così come pensavo.
Sabotato mi piace molto.
Ma perché quella è una delle possibilità, quando c'è una partitura davanti puoi fare anche quello. Abbiamo fatto quindi fondato questa cosa che si chiama 40, che è una collana discografica che fa un disco ogni 4 mesi. Se tu c'hai tutta la collezione, cioè, si spera che un giorno varrà qualcosa, perché per adesso però siamo arrivati adesso al 27° disco.
Wow. Urca.
Con un disco tra l'altro che si chiama Su Carta di Francesco Fusaro, ma abbiamo fatto di tutto, non so, da Igor Stravinsky a Mussorgsky, faremo un disco su Morton Feldman, mm-hmm. E affrontiamo cose molto molto diverse, molto basse e molto alte, quindi tutto questo mondo si convoglia in Puntuale, per cui Puntuale finisce lì dentro. Musica Politica era uno dei dischi che è uscito, tra l'altro lo progettammo proprio il giorno in cui vinse la Meloni le elezioni. Chiaramente puoi parlare di tante cose quando si parla di politica, però nello specifico della musica ci sono anche dei brani di musica scritta, colta, tra virgolette, contemporanea, che sono proprio su quell'argomento lì specifici. Ad esempio c'è un brano che si chiama Coming Together di un compositore che si chiama Frederick Jeschi, che scrisse questo brano in seguito alla rivolta cioè basato su una testimonianza di un detenuto del carcere di Attica, quando ci fu una rivolta interna negli anni 70. Quindi è un brano che parla di questo. Poi c'è Workers Union di Louis Andriessen, che è un brano del 75 invece, che costringe gli esecutori ad eseguire musica molto difficile per un sacco di tempo e molto forte, esattamente come quando sei in fabbrica, quindi simula
lavoro duro,
sì, un quarto d'ora di musica ininterrotta, che simula sostanzialmente un lavoro operaiale. E poi altre cose che faremo, però insomma questi sono brani che appunto parlano di politica senza lavorare sulla retorica della politica,
certo.
Quello che ci interessa noi.
Certo. Poi beh, in questo periodo abbiamo forse insomma ancora più bisogno di questo tipo di suggestioni, comunque di riflessioni. Abbiamo parlato tantissimo in questi giorni di tutte le attività che vengono fatte anche dai musicisti, dagli artisti.
Ma tanto mi viene di dire anche una cosa, quando i governi sono quelli che non ti piacciono, è un momento in cui in realtà a livello artistico c'è un fervore che normalmente non hai, al contrario. Per cui l'unica cosa che posso dire è che quando ho visto cosa sarebbe successo quando vinse la Meloni, già ai tempi ho detto va, adesso avremo davanti a noi un po' di anni in cui probabilmente a livello, come dire, di creatività collettiva magari ci sarà un effervescenza.
Sussulto.
Poi vediamo, queste cose poi ne avvengono, perché come sappiamo la musica non ha più gli steccati di una volta, non ha più quindi né la chiarezza né la complessità di un tempo, quindi è tutto un po' più complicato anche da capire dove sta. Però gli steccati si sono abbassati, io sono cresciuto gli anni in cui o eri post-punk, o eri punk, o eri metal, o eri prog, cioè eri quella roba là.
Sì. Categorie.
Le categorie erano molto nette, coincidevano esattamente per quello, anche quello che eri adesso. Per fortuna non è più così.
È un po' più, sì, però, un po' più l'altro, fluido.
Sì. Però è musica diventata un rubinetto d'acqua che apri e arriva senza,
tra l'altro,
senza pensieri, sì.
Vero, vero. Comunque l'appuntamento di domani, ricordiamolo appunto, al Circolo Arci Bico, che
esatto.
Appunto ci vuole la tessera, ovviamente lo diciamo a tutti se ancora non l'avete fatta, ma ormai dovreste averla,
sì.
A questo punto della stagione.
Sì, presumo di sì.
E, dici un po' gli orari.
Allora, Musica Politica domani sera, è l'apertura delle porte alle 9, il concerto presumibilmente alle 9:40, 9:30. Siamo noi esecutori di Metallo su Carta, ovvero le persone che ho citato fino adesso, in più c'è anche Bruna Di Virgilio aggiunta come formazione. Poi dico magari gli altri appuntamenti.
Esatto, sì,
esatto,
sì,
perché saranno una sequenza. 5 fino al 4 febbraio. Con che frequenza?
Ma in realtà parte questo che salta di un mese, mm-hmm. L'abbiamo pensata così un po' per fare sedimentare, non so, la gente viene, non gli fa schifo, non torna più. Invece magari la gente viene, gli piace e ci pensa e magari quindi torna.
Tra un mese.
Perché, esatto.
Mm-hmm.
Per cui il appuntamento successivo è novembre, che è il 5 di novembre, è una monografica su un compositore che magari la gente non conosce molto, che si chiama Harry Cowell. che è stato uno che ha lavorato tanto con John Cage, è anche il dedicatario del famoso 4 minuti e 33 di Cage.
Ah, ok.
Quindi è stato il primo esecutore che non ha eseguito niente per 4 minuti e 33 secondi di silenzio.
Silenzio,
però è anche uno che ha scritto tante cose, insomma, interessantissime, quindi sarà una monografica su di lui. Mentre il 17 di dicembre facciamo appunto un Arcade Music volume 3, cioè sarà la serata in cui il magazine sul videogame e la musica per videogiochi si aprirà, e noi eseguiremo delle musiche che saranno alcuni brani storici di videogame.
Ma ce n'è uno che così gli ascoltatori so che sono lì che... Sono lì che...
Ti dico, l'ultima volta chiaramente siamo, cioè, eravamo arrivati a Zelda come tipo di, di must. Adesso stiamo passando dal 96 in avanti, quindi probabilmente... arriveremo fino agli anni 10 degli anni 2000, insomma. Poi per poi
abbiamo fatto un po' di qui. Dario l'esperto dell'epoca.
Sì, robe con cui siamo un po' cresciuti.
Beh, allora ce ne sono un po' per aree di temi che stanno pensando di fare, però adesso su due piedi potrei dirti cose sbagliate. Però penso che arriveremo tipo, non so, a Red Dead Redemption, insomma, ecco, quelle cose lì.
Più attuali.
Più, esatto, sì. E, in più presenteremo anche alcuni giochi, poi se ne presenteremo uno che era degli anni 90, un punto e clicca storico in realtà molto molto bello, fatto in Italia. Bellissimo, si chiama Tony Hawk, in realtà magari un po' scuro.
Sicuro qualche ascoltatore lo conosce.
Magari sì. sì. Mentre poi saltiamo,
poi
andiamo direttamente...
Quarto appuntamento.
Quarto appuntamento,
sì.
21 di gennaio del 2026.
Capito. No, si fa strano.
Già stranissimo.
No, c'è un film che è Ghost in the Shell, che è inventato nel 2029.
Ah. Stiamo arrivando.
Stiamo arrivando lì. faremo Picture and Exhibition. Che è un concept di, vabbè, storico, fatto da Emerson Lake & Palmer, basato su un disco, basato su una serie di brani di Modest Mussorgsky. Saremo The Winstons, Rodrigo D'Erasmo e Andrew Quinn e Visual, e insieme agli esecutori mettono su carta, che siamo noi. Però l'ultimo appuntamento sarà a febbraio, 4 di febbraio, è un appuntamento a cui tengo molto perché l'abbiamo fatto una volta soltanto in assoluto nella nostra vita. Sono i Calibre 35 che eseguono musiche di uno storico compositore di library italiane che si chiamava Paolo Renosto, in arte Lesima. Era uno che aveva fatto molta musica per commenti radiofonici e televisivi, e noi faremo una monografica su di lui, per cui insomma il 4 di febbraio ci saranno
bello. Molto interessante. Interessante.
Quindi insomma, una cosa che ancora non si è sentita dai
Calibro 35. No, in realtà l'abbiamo fatto una volta soltanto,
okay.
L'abbiamo anche registrata, però dal vivo,
ecco. Prima volta,
decisamente da riproporre, insomma.
4 febbraio, ricordiamolo.
4 febbraio,
quindi
sì.
Sono 5 appuntamenti,
cioè, tutti interessanti.
Tutti sì, davvero molto interessanti.
Tra l'altro abbiamo fatto una forma d'abbonamento, il biglietto costa 10 euro, per cui
siamo prezzi assolutamente politici, anche
ovviamente
questo.
Sì, però se uno si fa abbonamento tipo per tutte e cinque si fa 40 euro e si prende tutte e
pari e patta, come si dice dalle nostre,
che tanto se ci penso adesso quanto costano i biglietti di grandi eventi, io meglio che non parlo.
No, ma parliamo, no, noi ne parliamo a
no,
volte.
Se vuoi, io
ne abbiamo parlato, sì, da musicista, in effetti, ma magari ci puoi dire.
No, ma i musicisti non ci capisco niente su queste cose,
okay.
Però io penso che sono stati anni in cui l'implemento del grande evento e tutto il calciomercato delle grandi multinazionali che c'è stato post-Covid è quello che ha reso il sistema così come adesso, ma che non va per niente bene.
Una follia.
Certo, per niente bene.
No, abbiamo testimonianze anche dagli ascoltatori che spesso si lamentano di non poter andare materialmente a vedere le band, perché ovviamente già accaparrarsi un biglietto per alcuni eventi è difficile, e poi i costi sono assolutamente fuori controllo.
Sì, fuori controllo.
Diventando un lusso, sì, però.
Sì. Beh, è uno dei temi certamente del momento,
sì,
per noi che amiamo la musica e abbiamo una sincera passione per questa, immagino anche per voi, chiaramente più addetti ai lavori,
sì, poi
e musicisti.
Da musicista a volte mi capita anche a me di andare a suonare in contesti in cui l'evento è molto grande e ci sono quindi queste cifre molto molto alte anche sul biglietto, però devo dire che non lo faccio con molta serenità. Poi non dico che, figurati, non siamo negli anni 70 in cui c'era la contestazione per cui il biglietto deve essere gratis, è quella una follia.
Beh, certo,
un
buon senso magari.
Via di mezzo,
via di mezzo.
Tanto
sì, via
che
di
ti
mezzo.
Basta per far sì che la filiera lavori, ma che non sia fondamentalmente anche tutto quanto convogliato in imbuti
megagalattici
e basta.
Vero.
Per cui, insomma.
Beh, allora ancora complimenti anche per la scelta di mantenere il prezzo del biglietto assolutamente accessibile, solo 10 euro a serata e 40 per l'abbonamento.
Siete tipo 12 con la prevendita.
La prevendita, sì, sì, bene.
Tra l'altro per una città come Milano.
No, siate tra i pochi.
Davvero raro.
Sono stati molto, sì, su sta roba qua, sì, abbastanza, sì. Bene, perché bene. Non guadagniamo niente. Ci basta dare almeno...
Guadagnate serve, di gioia.
Ci lavorano, sì. In realtà sì, no, ma noi ci serve anche perché queste serate spesso le registriamo, per cui diventano a loro volta anche contenuti interessanti a livello discografico, per cui in realtà...
Poi immagino sia comunque anche la gioia, il piacere di divulgare, sì, della musica, che altrimenti sarebbe difficile da vedere.
Sì.
Beh, grazie Enrico Gabrielli per averci raccontato di questo bellissimo rassegna, che appunto parte, lo ricordiamo, domani. A Bico. Io, scusami, ma ti devo salutare con i Calibro.
Ma ci mancherebbe altro.
Con Nautilus. Grazie mille Enrico Gabrielli, alla prossima, e ci vediamo domani a Bico.
Ciao.